Il violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.
Buonasera, sono ancora Adriano Mazzoletti. Questa sera Janos, che ho incontrato nel solito caffè di Montmartre, da Patachou, racconta una storia abbastanza interessante, anzi direi molto interessante. L'incontro con una ragazza venuta da St. Louis a Parigi nel 1925, portando una rivista naturalmente musicale, che ebbe un successo incredibile al Teatro degli Champs-Élysées. Questa rivista era chiamata The Black Review, ovvero sia la Revue Nègre, e la cantante, la ragazza, la ballerina era Josephine Baker. E da quel momento il rapporto di amicizia, di grande amicizia con Josephine Baker si fece veramente intenso, e credo, almeno quello che ha raccontato Janos, è che l'amicizia con Josephine Baker durò tutta la vita.
I primi anni della mia vita a Parigi furono decisivi. L'amicizia con Chevalier e Mistinguett mi aprì le porte degli studi di incisione. A quell'epoca il grammofono e il disco stavano diventando molto popolari. La musica riprodotta era il boom del momento. Tutti incidevano. Una sera del 1926 ebbi un altro colpo di fortuna. E fu ancora una volta il buon amico Maurice Chevalier ad esserne il tramite. Una sera, mentre mi trovavo al Bricktop, un piccolo locale di Rue Fontaine, Chevalier mi presentò ad una signora americana che era entrata con un gruppo di afroamericani che si misero subito a suonare, cantare, ridere, ballare. Si chiamava Caroline Dudley ed era anche lei una cantante, ma era soprattutto la direttrice di un nuovo spettacolo, giunto poche settimane prima a Parigi e che stava avendo un successo incredibile al Teatro des Champs-Élysées. Era la Revue Nègre, che aveva in una ragazzina di St. Louis la principale vedette. Il suo nome, totalmente sconosciuto fino ad un mese prima, era ora sulla bocca di tutti: Josephine Baker. Non era quella che si poteva comunemente definire una bella donna, ma aveva un fascino straordinario e soprattutto era in possesso di una grande vitalità, senso dell'humor, e ballava il Charleston come non avevo mai visto fare a nessuno. Caroline, forse su suggerimento di Maurice Chevalier, mi invitò, come ho già detto, a partecipare alle prime incisioni di Josephine. Ebbi così l'occasione di prendere parte a quello storico avvenimento. Al termine della seduta, Josephine mi mandò un bacio e mi strizzò l'occhio. In seguito la vidi parlare con Caroline Dudley, che mi disse timidamente: «Senta, Janos, noi abbiamo bisogno di un violinista per il prossimo spettacolo. Vorrebbe entrare a far parte del complesso di Josephine, visto anche il colore della sua pelle». Infatti il mio colore naturale era abbastanza scuro. Ne parlai con Chevalier e Mistinguett, che mi spronarono ad accettare. «A condizione che tu sia in sala quando dovrò essere io a incidere i miei dischi», mi disse ridendo Maurice. E da quel momento fui per Josephine il suo violinista preferito. Ero annunciato come Jimmy Boucher. Il mio vero nome non era adatto ad un musicista nero americano.
How I long to tell you that I love you, the fine, the boy, the poet may. Every dream I dream is only of you. Come cuddle near.
Josephine fu l'unica donna che continuai a frequentare regolarmente per tutta la vita. Poi, quando molti anni fa decise di scrivere i suoi ricordi, saliva quasi ogni giorno a Montmartre, in un salottino riservato da Patachou, lontano da occhi indiscreti, o a casa mia. Iniziammo a scrivere. O meglio, lei raccontava. Ed io scrivevo, perché ormai il mio francese era quasi perfetto, mentre il suo era ancora un po' americano.
I'm afraid someday you'll
Un giorno Janos, miniere inesauribile di aneddoti, di ricordi, giunse ormai al consueto appuntamento da Patachou su al caffè di Montmartre con molti fogli scritti. Erano i ricordi di Josephine Baker, in una edizione inedita e preziosa. Josephine era tutta lì, con le sue paure, le sue gioie, la sua vitalità.
Siamo in Francia, a Le Havre. Piove. Un mondo nuovo. Non sono ancora sicura di volerci rimanere. Caroline Dudley, un po' malignamente, mi dice: «Allora riprendi la nave». Con aria falsamente sicura rispondo: «Andiamo fino a Parigi e poi vedremo». Mi dà un dizionarietto di francese. La prima frase che sento alla stazione di Le Havre esce dalla bocca di un tipo che mi dice sorridendo: «Bonjour, ma cocotte». Sul treno, che mi piace perché gli scompartimenti non sono aperti a tutti i venti come da noi, sfoglio il mio dizionario. Cocotte, recipiente nero di ghisa per cuocere il cibo a fuoco lento. Scoppio in lacrime. Dunque, appena arrivata mi hanno dato della pentola nera e naturalmente brutta. Caroline interviene a consolarmi. «Quel cocotte non lo troverai sul dizionario. È una parola molto dolce, tipo chicken, pollastrella». A parte alcuni musicisti che viaggiano con noi, come Sidney Bechet e Louis Douglas, che conoscono già la Francia. Siamo tutti inebetiti come un gregge di pecore. In America la gente di colore dicono sempre che la carrozza ristorante è piena quando c'è qualche bianco che sta mangiando. Qui ci accolgono con il sorriso sulle labbra. «Non riusciamo a crederci». «Sarà così dappertutto», dice Douglas, «nei ristoranti, nei teatri». «Ma allora è un paradiso», grido con gioia. «Sì, e mangerai le lumache come tutti». «Le lumache?» Spalanco gli occhi dall'orrore. «Sono deliziose», dice Sidney. Mi si rivolta lo stomaco.
«Une dame qui dit, j'en veux aussi, belle madame, mon rentrant ce soir, vous allez en avoir. Faites-lui une bise pour le briser, il ne saura rien vous refuser, et mettra sur la table cette douceur agréable. La
canne...» Siamo a Parigi. I taxi e i klaxon mi riempiono di meraviglia. Da noi i klaxon dell'auto si usano soltanto nelle orchestre e la notte di Natale. A New York mi avevano detto che le parigine portano dei busti e delle maniche a prosciutto. Niente affatto. Portano la vita incredibilmente larga, maniche piatte, tacchi molto alti e cappellini appoggiati sulla testa come un puntino sulla I. Tutte sembrano aver fretta di vivere. E poi vedo uomini e donne che si baciano di fronte a tutti, per strada. In America ti mandano in prigione per una cosa simile. Ma allora è davvero la libertà. Come è meravigliosa la Francia. Cominciano le prove. Lo straordinario Louis Douglas mette a punto il balletto. Paul Collin disegna schizzi che lo avrebbero reso famoso.
La storia che Josephine ha raccontato a Janos continua con un episodio forse poco conosciuto ma importante. Il suo primo incontro con Paul Collin, un disegnatore che la ritrasse nuda per il famoso manifesto della Revue Nègre.
È la prima volta che mi trovo nello studio di un pittore. Mi sembra di essere in vetrina, con quelle finestre dappertutto. Il signor Rolf Desmarais, direttore del teatro, mi ha insegnato che in arte il pudore non esiste. Cerco di capire. Hanno deciso che in scena mostrerò più pelle del previsto, d'accordo. 2000 persone non sono niente. Ma spogliarsi davanti a un signore solo. Mi sento male solo a vedere la mia giacca sullo sgabello. Tiro per le lunghe. Guardo le tele. Qua e là. Forse rido troppo forte. Colène ha il viso pieno di comprensione e una voce paziente. Capisce il mio imbarazzo e mi indica un bagnetto attiguo allo studio. Ne esco in reggiseno e mutandine. Colin mi viene vicino e con un gesto fa saltar via il reggiseno. Il mio cuore balza verso la porta, supera il pianerottolo, scende i gradini 4 a 4. Ma il mio corpo rimane paralizzato, di pietra. Il signor Colin inizia a disegnare. Sorride sempre. Ogni tanto mi fa un complimento. A poco incomincio a respirare. È vero. Mi guarda come un oggetto. Sì, in fondo per lui non devo essere una donna, solo una cosa da dipingere. Di colpo lascia cadere il pennello.
Ma no, non è possibile, quelle mutande!
Non capisco il suo improvviso nervosismo. Mi fa dei gesti e parla. Bisogna proprio che io impari il francese. Mi fa un disegnino senza mutande. No! E per quella sera non le tolgo. Ma devo posare di nuovo domani. Il giorno dopo tutti mi prendono da parte per spiegarmi che non sarei niente senza il manifesto, che non sono né la prima né l'ultima a spogliarsi di fronte a Paul Colin, che un artista ha dei diritti e io, piccola debuttante, solo dei doveri. Sarò su tutti i muri di Parigi, ma nuda. Si potrebbe immaginare una cosa simile a St. Louis. Non so più chi del gruppo mi dice maliziosamente: del resto il colore della tua pelle fa vestito. Per farla breve, tolgo le mutande e di colpo cade anche la mia diffidenza e il mio morale è altissimo. Mi sento a mio agio con il signor Colin. Mi piacciono la sua compagnia silenziosa e le ore passate nella calma del suo studio. Sotto il suo sguardo mi sento bella per la prima volta. In compagnia il morale non è alto come il mio. Mentre credevamo di essere lo spettacolo migliore, il verdetto del signor Rolf, catastrofico, è piombato come una condanna a morte. Ma è un boia seducente e attivo, al lavoro, che significa giorno e notte. Alcuni hanno voglia di riprendere la nave e tornare a New York. Io no, io mi sento libera e felice.
Rolf de Marais era un mecenate venuto da Stoccolma. I balletti svedesi ottennero per molti anni un grande successo su quello stesso palcoscenico che vide il debutto di Josephine. Poi inaugurò la formula del music hall con grandi, grandissimi nomi in cartellone. La grande ballerina russa Anna Pavlova, il ballerino americano Harry Pilser, che si presentava in frac, cilindro e bastone anni prima di Fred Astaire. Il cantante e attore Charles Armand Menard, detto Dranem, che qualche anno dopo fece conoscere una nuova danza caraibica, la Beguin. Ma nonostante tutte queste vedette, il quartiere elegante degli Champs-Élysées non accettava quel tipo di spettacolo. Il pittore Fernand Léger, che aveva creato per il balletto di Darius Milhaud La Création du Monde, una scenografia ispirata al mondo nero americano, una volta disse che bisognava cercare dei veri ballerini e musicisti neri e farli venire dagli Stati Uniti. Un suo amico, un pittore messicano che viveva ad Harlem, avrebbe fatto da tramite. Fu così che Caroline Dudley giunse a Parigi. Ed ecco la Revue Nègre. Ero seduto in platea la sera del debutto. Il sipario si alzò su un fantastico grattacielo dipinto da Paul Colin e nell'immensa scena vuota, tirando un carrettino multicolore da venditore ambulante, entrò Sidney Bechet, facendo uscire dal suo clarinetto una melodia di una dolcezza straordinaria. Il suono era purissimo, limpido, armonioso, avvincente, e sull'ultima nota straziante, disperata, il pubblico scoppiò in un applauso fragoroso. E poi entrò Josephine, e fu la rivelazione di un mondo nuovo. Ha ha ha!
spinta da non so che diavolo, improvviso in balia della musica che mi soggioga. Quando salto mi sembra di toccare il cielo e quando tocco di nuovo il palcoscenico mi sembra di possedere la terra intera. Mi sento ubriaca come il primo giorno che sono arrivata, quando Douglas, per ridere, mi ha fatto bere una nisetta. Aiuto! Il pubblico all'inizio rimane freddo. Poi comincia a reagire. Ride, urla, batte i piedi. Funziona, dice il mio io. Gli applausi aumentano. È il successo. Il sipario cala, si rialza. Io continuo a ballare. Cala definitivamente e... e io... anche.
Sous le clair de lune quand c'est midi, ai rougissant, tu n'en dis rien. Ne crains pas de paraître stupide, si ta main tremble dans ma main.
Gli anni venti, tutta o quasi la musica europea venne influenzata in modo determinante dal jazz americano. Sidney Bechet, uno dei grandi musicisti creoli, ebbe lo stesso successo di Josephine. Così Arthur Briggs a Berlino, Sam Houdin e Willie Lewis a Zurigo, Coleman Hawkins in Olanda, Benny Carter a Londra. Anche la canzone era ispirata alla musica americana. E molti compositori, soprattutto quelli del gruppo dei sei, scrissero opere ispirandosi a ritmi, melodie e armonie di derivazione afroamericana. Erano Darius Milhaud, Arturo Negger, Francis Poulenc, George Rick, ma anche Rick Satie, Paul Lindemith, Claude Debussy, Anton Dvorak, Igor Stravinsky e tanti altri. In quegli anni, se non eri in grado di improvvisare, di suonare jazz, era difficilissimo, anzi impossibile, lavorare nelle grandi orchestre o con le maggiori vedette, perché spesso all'interno di un brano erano previste parti ad libitum, magari solo 16 o 32 battute, che però dovevano essere eseguite in modo perfetto. Se non eri capace, allora non ti rimaneva che passare la vita nelle orchestrine da brasserie o nei bals musette, il cui complesso era formato semplicemente da un fisarmonicista, un violinista, un chitarrista e un batterista. Valzer, polche, mazurche, tutta la notte per coppia di ballerini che ballavano la java. E ogni tanto, per i begli occhi di una dama, qualcuno tirava fuori un coltello. Questo era l'ambiente del bal musette della Rue du Lap, dove suonai con Médard Ferrero, i fratelli Peguri, Tony Murena, Guérinot, Jean Vessad, tutti fisarmonicisti di grande talento. Fu con questi due ultimi che ebbi l'avventura di conoscere quel musicista di genio che fu Django Reinhardt, allora alle prime armi. Ma di Django ne parleremo un'altra volta, perché all'epoca il mio cuore era proteso verso Josephine Baker e il suo mondo.
Ogni giorno che passa, Janos depone sul tavolino del caffè le sue carte, sono naturalmente gli scritti di Josephine Baker. E leggendole sembra quasi di sentire la voce inconfondibile della Baker.
Ora che è arrivato il successo, ho cambiato albergo. Dalla piccola pensioncina della Rue Campagne Première sono passata in Rue de Batignolles, un bellissimo edificio bianco con il bagno decorato da un mosaico. L'aria di Parigi mi ha dato alla testa. Mi sento gonfia di ossigeno e d'ambizione. Ho preso per me due camere e un salotto. Ho comprato delle assi per rialzare il letto. Ci sono dei gradini tutto intorno. E ho cucito un mare di cretonne che scende fino a terra. Così mi immagino fosse il letto di Napoleone. Ho chiesto di mandarmi un architetto per aiutarmi ad arredare meglio la camera. L'architetto entra. Mi chiama il suo petit chou. Gli dico che non capisco. Estraggo il vocabolario che porto sempre con me e capisco show, scarpa. Mi mostra chou.
cavolo. Un legume! Mi sento offesa, lo mando via subito. E poi ho scoperto che era un modo gentile. Forse sono un po' crudele. Non è che abbia in mente il fantasma di un bisavolo africano umiliato da un bianco arrogante e armato in una piantagione di cotone, no. Ma a pensarci, mi chiedo comunque se non ci sia da qualche parte, nascosto in un angolino del mio cervellino, al caldo sotto il mio cranio ben impomatato, un ricordo atavico di schiavitù.
I pomeriggi da Patachou passavano velocemente, così velocemente che quando ci lasciavamo, quando finivamo di parlare, sembrava che i nostri incontri quotidiani fossero appena iniziati. I racconti di Janos mi portavano lontano nel tempo.
Quando lavoravo con Josephine, molti credevano che fossi afroamericano. Così ogni tanto qualche capo orchestra originario di Cuba o della Martinica mi offriva un contratto per una seduta di incisione o per una serata particolarmente importante. Mi trovai, io ungherese, ebreo, con sangue zingaro, a far parte di orchestre di colore, ma soprattutto a suonare in sale da ballo dove i clienti erano tutti originari dei Caraibi. Non vedevi mai un bianco. Ah, mi divertivo molto. Quella musica mi piaceva. Vi erano a quel tempo a Parigi almeno una quindicina di orchestre antillesi. Le più famose erano quelle di Alexandre Stelliot, un clarinettista che suonava un po' come Bechet, o quelle di Félix Valvert, un sassofonista che finì con l'avere un successo internazionale, e di Ernest Lardet, che suonava al Bal Colonial della Rue Blomet. Ah, Lardet era bravissimo e ogni tanto mi spronava ad improvvisare con lui. Tutto ciò che imparai in quegli anni lo debbo però a Josephine e ai numerosi solisti americani presenti a Parigi. Per loro l'Europa era la vera terra promessa. Apprezzati, considerati, vestiti all'ultima moda, li vedevi passeggiare fumando grossi sigari, sorridenti e rilassati. Ad Harlem, nel South Side di Chicago, a New Orleans, sarebbero stati degli emarginati. Basti pensare alla vita terribile che due grandi artiste come Billie Holiday e Josephine Baker furono costrette a fare a Baltimora la prima e a St. Louis la seconda. Ma quest'ultima ebbe la fortuna di arrivare in Francia poco più che ventenne e la sua vita cambiò, mentre quella della Holiday finì tragicamente.
Prima di lasciarci, Janos mi ha detto: guarda, la prossima volta che verrai a trovarmi parleremo di alcune cose, parleremo di due personaggi molto importanti, uno un grande poeta, un grande scrittore spagnolo, Federico García Lorca, e poi di un direttore d'orchestra americano che giunse a Parigi proprio in quel periodo, negli anni 20, Paul Whiteman.
Violinista errante.
Jazz, una storia fra realtà e invenzione.
Di Adriano Mazzoletti.
Con Piero Baldini nel ruolo del protagonista.